pensavo di essere antirazzista al 100%. Pensavo che dire sono antirazzista, così come dico sono antisessista o antifascista, volesse dire essere davvero antirazzista. Pensavo che facendo politica da anni in collettivi femministi, in gruppi anticarcerari, in radio di movimento, partecipare a moltissime manifestazioni antirazzista, volesse dire essere automaticamente veramente antirazzista. Poi ho iniziato lentamente a capire che non era proprio così. Una volta, parlando con una donna proveniente dalla migrazione forzata, le ho confessato onestamente e apertamente che il collettivo in cui militavo non aveva mai fatto un lavoro specifico sull'antirazzismo, nonostante tutte noi fossimo antirazziste militanti. Lei fece un salto indietro e prese le distanze da noi, giustamente. L'onestà non bastava a coprire il mio razzismo. Un'altra volta ho fatto una trasmissione da questi microfoni, era una trasmissione ironica e quindi ho ironizzato sulla storia di una cana, una pitbull fuori legge e senza documenti, che invocava le altre razze canine alla ribellione. Mi hanno detto che questo mio discorso, questa mia trasmissione era razzista e ci ho messo un sacco di tempo a capire il perché. L'ironia non bastava per coprire il mio razzismo. Anche io parlavo sempre della nazionalità degli uomini violenti e stupratori, anzi me ne servivo per avvalorare i miei discorsi antisessisti. Mi ricordo che mi venne fatto notare quando parlavo del pastore macedone anni fa che aveva ucciso 3 donne. Una compagna mi chiese: perché sottolinei la sua provenienza? È un uomo che ha ucciso 3 donne. L'antisessismo non bastava per coprire il mio razzismo.
L'amica les vilotis, Mystia moi aussi. On demande le respect pour les MC. Au féminin, pas de poté comme un cheveu. Sur ma soupe, viens voir comment je mets le feu. Comment je vais le, la foule, comment si je veux. Je te fais bouger la tête.
Au moins deux, on demande un peu de respect. Viens, on va t'apprendre comment rester droit. Dans notre monde, faut pas t'attendre à ce qu'on nous entende plus. Car nous on y croit, je te présente Leslie. Moi c'est diamant festif, on est brillamment esquive. Nous c'est des prix en manque de style. Moi cherche mes amants. Tu sais pas d'où je viens et t'as remarqué que je touche, hein. Il y en a une qui brille, l'autre qui a le stylo. Une qui fait mine quand elle manie le stylo. N'en fais pas trop, laisse parler les lédits au micro. Tant que c'est chaud.
On vient en nombre pair, à deux pour faire taire. Tu aurais pas terre, on vient à deux solidaires. Solidaire, max au pied ou ta fière. On vient pas, R, fini l'âge de pierre. Pierre précieuse et migale pour causer des fractures. On frappe dur, pas le genre à faire des bavures. On laisse laver les bavards sur notre futur.
Ebbene, buonasera a tutte le ascoltatrici e tutti gli ascoltatori. Questa è la terza trasmissione sul razzismo delle femministe bianche ed è la quarta trasmissione invece sul nostro ciclo del razzismo. E un po' per ricordare quello che abbiamo detto nelle precedenti trasmissioni, una frase su tutte. Partiamo dal presupposto che io sono razzista. E l'abbiamo anche ascoltato nel brano che prima, nel brano, come se fosse stata una pagina, uno stralcio di diario che ci ha letto prima Daria. E io sono razzista, ma abbiamo potuto riflettere su, leggendo dei brani, dei libri, dei saggi, anche dei lavori che sono stati fatti da altre compagne, e questi lavori li vogliamo prendere un po' come se fossero dei regali. Sono dei regali che ci sono stati fatti, su cui ci viene da riflettere sul nostro razzismo. Ma parliamo un po', sempre per ritornare alle trasmissioni precedenti, per ricordiamo un po' che cos'è la razza e che cos'è il razzismo, non perché noi crediamo che ci sia una razza, ma sappiamo benissimo che la razza è una costruzione storica e un concetto culturalmente costruito. Non ha nessun fondamento biologico, però la razza è una costruzione sociale e soprattutto gli effetti sono reali e danno conseguenze serie e materiali nella vita delle persone. E il razzismo, abbiamo riflettuto appunto sul razzismo, è un sistema ideologico che è fatto di stereotipi che sono usati per stigmatizzare e opprimere, sfruttare economicamente un dato gruppo di persone. Questo, diciamo, sono le cose che ci siamo dette nelle le riflessioni che abbiamo fatto nelle trasmissioni precedenti.
E nella trasmissione precedente abbiamo anche iniziato ad approcciare a questa tematica della bianchezza critica. La critical whiteness è un concetto che ci viene molto dall'Inghilterra e vorremmo in questa trasmissione ritornarci e provare ancora ad approfondire appunto che cos'è la bianchezza e quali sono i privilegi che abbiamo in quanto bianche. Intanto una citazione vi vorrei proporre dalla Galateo antirazzista di Amoya Three River. Lei dice: i bianchi non sono sempre stati bianchi, fra virgolette, né saranno sempre bianchi. Essere bianchi è un'alleanza politica. E appunto, quindi essere bianchi è la norma all'interno della quale noi viviamo e non ci rendiamo conto assolutamente invece di che cosa è, non ci rendiamo conto invece che è una categoria storica, una categoria culturale, politica, è una categoria economica anche, oltre appunto a quello che portiamo in faccia tutti i giorni. Ed è spessissimo, è invisibile, appunto, è la norma, tutti gli altri sono i non bianchi, le persone di colore e così via. E quindi la bianchezza come concetto politico ci porta a non assumercela quotidianamente e quindi a non ritenere che il razzismo sia un problema anche nostro in quanto persone che agiscono il razzismo. Invece il razzismo è proprio basato sul concetto della bianchezza.
E a questo proposito c'è una metafora, un'immagine che dà molto l'idea di questo, dei nostri privilegi. È come se avessimo uno zainetto, però questo zainetto è ultraleggero e ce lo portassimo ultraleggero, anzi più che ultraleggero è invisibile, però contiene molte cose, contiene strumenti, assicurazioni, mappe, guide, passaporti, soldi, assegni, relazioni, insomma è uno zainetto di privilegi che ci portiamo sempre e comunque, solamente che non ci facciamo caso perché...
E inoltre i privilegi della bianchezza chiaramente sono aumentati o si intrecciano con altri tipi di privilegi che esistono in questa società, prima di tutto quello di classe ma anche quello di genere oppure l'abilità, l'età, la nazionalità e così via.
E più che altro poi quando si hanno i privilegi, il privilegio funziona come una palla di neve che rotola su da una montagna, alla fine diventa una valanga, cioè più privilegi hai e più ne accumuli.
E pensiamo che sia importante nominare questi privilegi e iniziare a interrogarci, anche perché spesso come bianche vediamo gli svantaggi del razzismo per le persone non bianche, appunto, ma non riusciamo a riconoscere, a vedere i vantaggi che noi abbiamo dal razzismo in quanto persone bianche. Nella scorsa trasmissione abbiamo fatto degli esempi proprio legati alla nostra vita quotidiana che potremmo rifare oggi. Per esempio, un privilegio è quello di poter sempre uscire quando lo vogliamo, ogni volta che lo desideriamo, in compagnia di persone bianche come lo sono io, senza avere difficoltà a trovarne.
Oppure ho studiato in libri di storia in cui c'erano persone che mi rappresentavano, del mio stesso colore della pelle, oppure semplicemente i miei genitori o le nostre famiglie ci hanno incoraggiato ad andare a scuola, ad andare all'università. E mi è capitato anche magari di avere un colloquio di lavoro grazie alle mie relazioni.
E qui vediamo infatti l'intreccio fra comunque anche con la classe sociale, chiaramente. Un altro esempio del privilegio bianco è quello del fatto che quando vengo fermata da un poliziotto per strada sono sicura che non sarò fermata per il colore della mia pelle, magari sarò fermata per un altro motivo, ma non per quello.
E non ti sfiora neanche il dubbio di questo?
No. Oppure un'altra cosa, che un altro esempio che abbiamo trovato, a me mi sembra interessante: se la mia giornata, la mia settimana, il mio anno vanno male, non ho bisogno di chiedermi se ogni cosa negativa che mi succede è legata ed ha un significato razzista.
Oppure posso scegliere di quando pensare alla razza, se essere se quel giorno riflettere sul razzismo o meno, in quanto non è una cosa che affetta la mia vita nelle cose quotidiane.
Almeno lo pensi.
Almeno lo penso, sì, certo.
Vorremmo leggere a questo proposito un brevissimo stralcio da una lettera scritta da Debbie Clements, che è stata pubblicata in Race Revolt numero 1. Sono una donna bianca, cosa significa ciò? Non ne sono sicura, ma so che riguarda la pelle in cui sono, l'identità sociale che occupo. La mia bianchezza non è una questione. Come ci si sente a sentire ciò? Posso immaginare la rabbia e il risentimento. E posso anche capirla. La mia pelle bianca mi dà il privilegio per cui non mi devo preoccupare del colore della mia pelle, per cui mi sento a mio agio dentro la mia pelle. La mia bianchezza significa che sono all'interno della società, nello stesso modo in cui essere queer mi pone al di fuori della società. È una cosa in meno di cui preoccuparmi.
Vogliamo fare un stacco musicale, e per questo stacco musicale vi lancio Mafia, che hanno scritto una canzone, un gruppo di giovani donne della periferia di Strasburgo, hanno scritto questo testo che si chiama MLF Nouvelle Ère. MLF sarebbe Movimento di Liberazione delle Femmes, delle Donne. Nouvelle Ère, nuova aria in cui loro dicono noi a queste guerriere di Francia, quelle delle femministe degli anni 70, diciamo grazie, ma la lotta non è finita, la lotta deve continuare e noi ragazze della periferia lottiamo.
Et à quand la fin de toute forme de distinction sociale, à quand la fin de toute forme de ségrégation raciale, à quand la fin de toute forme de discrimination femme, c'est pour Nana Beur, rapteur, chaîne de garde, cité Mafia, MLM, pour une nouvelle ère. Après le mouvement de libération des femmes, PNLM, LF 2000 en force unie pour un nouveau combat, un nouveau discours, un nouveau débat. Ah, comme des forcenés, à vol on force les portes, on est prêt à négocier la parité à tous les niveaux, dans toutes les classes sociales, la mixité, l'égalité des salaires. Les lois changent mais les mentalités stagnent. Convaincus, je revendique des principes plus terre à terre que des histoires de cul. Fini les années 75, les manifestations portées par des intellos. Un coup de chapeau, merci encore pour ces guerrières de France. Mais c'est pas fini pour ces filles 20 ans, jeunes et jolies, issues d'immigration et des quartiers populaires. Pour elles, je continue, je m'avance avec celles qui veulent. Je me bats pour une nouvelle ère. Mafia, tout unis pour le même combat. Oye, oye, peuple femme, avance-t'en, tapez du poing sur la table. Il est temps de changer pour une nouvelle ère. Oye, oye, peuple femme, avance-t'en, levez le poing en l'air et séchez vos larmes. Oye, oye, peuple femme, avance-t'en, tapez du poing sur la table. Il est temps de changer pour une nouvelle ère. Oye, oye, peuple femme, avance-t'en, levez le poing en l'air et séchez vos larmes. MLF, nouvelle ère. Ah. l'homme et la femme. Dis-moi toi, qui trouve ça normal que chaque année 60 à 200 femmes meurent de violence conjugale. Et dis-moi toi, comment tu réagis si je te dis que les Afghanes sont privés de tous les droits et risquent le fouet, si elles n'obéissent pas à leur mari. Et en effet, les chiffres prouvent, les faits sont réels. Et si on dit rien, on fait rien.
On assiste à une merde universelle.
Je veux pas être complice
d'homicide,
d'hécatombe que subissent envers les femmes, au nom des miennes, au nom de celles qui souffrent en silence. Me fia, pas en avant, vers une nouvelle ère.
MLF, une nouvelle ère, me fia, prends la relève. De nos jours, les droits de la femme sont bafoués. Encore des femmes exilées pour des mariages forcés. Dans certaines familles d'Afrique, on voit aussi des femmes abusées, violées, assassinées partout dans le monde. Les droits de la femme au Pakistan sont inexistants. C'est consternant de voir ces femmes se faire réfugier pour le simple fait d'avoir mis au monde une petite fille fidèle à la tradition.
Oye, oye, peuple femme, à vos armes, tapez du poing sur la table.
E allora riprendiamo la trasmissione, i privilegi dell'essere bianche. In riunione ci siamo poste una domanda provocatoria che è stata: quando mi sono accorta di essere bianca? Quando è stato il momento storico, preciso della mia vita? Non lo so, la stessa domanda può anche valere su quando mi sono accorta di essere una donna o quando mi sono accorta della mia classe sociale. Se penso a quando mi sono accorta di essere donna, lo posso collocare all'interno della mia educazione, all'interno della vita scolastica, per esempio, abbastanza presto nella mia vita. Posso dire che già alle elementari, così come anche per quanto riguarda la classe sociale, posso dire di aver avuto dei segni, chiaramente. Poi l'ho concettualizzata molto più avanti nella mia vita. Se dovessi dire, per esempio, di quando mi sono accorta di essere bianca, non lo so benissimo.
Io ho un'immagine, ed è stato nel momento che ho cominciato a viaggiare e non ero più la norma. E anche quando incontravo le persone in Italia che non bianche, io non mi sono mai, quando ero più piccola, non penso che di non essermi mai posta il problema dell'altro.
Io non lo so, ma è difficile da dire. Direi che e se è bianca, vabbè, da piccola io ho imparato a scuola, ci sono quattro razze, queste cose stupide, dunque in cui ero dentro le bianchi, ma questo, vabbè, non conta perché non è una presa di coscienza. E dunque metterei la presa di coscienza di essere bianca con i privilegi anche di essere bianca che mi sono state rivolti al momento in cui ho iniziato un lavoro sul razzismo in cui giustamente lì la bianchezza aveva un po' di più che il colore della pelle.
Quindi per alcune di noi
molto tardi comunque, se vogliamo, e questo potrebbe è un privilegio visto che la colore della pelle è comunque legata a discriminazioni.
Difatti, poi tra l'altro stavo riflettendo appunto su come molte o molti di noi forse scoprono la loro bianchezza proprio in questo momento in cui in Italia sono aumentate i flussi migratori, per cui si trovano a doversi confrontare più spesso o con anche nella propria vita familiare, per esempio con le badanti, con chi ci tiene i bambini, per cui anche questo confronto continuo ci ha portato a dover riflettere sui nostri privilegi e come elaborarli.
Magari, speriamolo.
Comunque, appunto, la maggior parte di noi, probabilmente chi si rende conto di essere bianca, lo ci arriva per esperienze di vita o per analisi e per lavoro politico e confronto e lettura di altri scritti, di altri pensieri. La coscienza dei nostri privilegi legati alla bianchezza, intanto prima di tutto l'essere coscienti che ci sono alcuni privilegi e forse ognuna di noi dovrebbe poi andare a vedere nella sua vita quali sono e che cosa, in che cosa si trasformano, che cosa sono. Ma poi, una volta che siamo coscienti dei nostri privilegi, che cosa ne possiamo fare? Che cosa possiamo fare di questi privilegi? Una degli esempi che abbiamo iniziato a fare nella nostra riunione, perché confessiamo appunto, tutte queste trasmissioni non sono semplici per noi e neanche queste elaborazioni sono assolutamente semplici, quindi vi proponiamo ciò a cui arriviamo oggi, ma speriamo appunto di andare avanti poi nella presa di coscienza in seguito. Un esempio che abbiamo fatto è proprio quello del viaggiare. Viaggiare anche in modo consapevole è un privilegio che abbiamo noi europei, noi europee, poi sempre di classe media e comunque con un documento valido per l'espatrio. Per cui qualcuna di noi diceva: il mettere in discussione il mio privilegio in quanto bianca è la scelta di non andare a fare turismo in paesi dove so che le persone dall'altra parte non possono venire in Europa, nella Fortezza Europa, e in cui non c'è questa possibilità di reciprocità del viaggio. Posso andare per esempio in un paese africano, magari fare un viaggio politicamente corretto, ma appunto poche donne possono scegliere, spesso quelle che vengono in Italia vengono per migrazioni forzate.
Beh, rispetto ai viaggi, sì, abbiamo anche detto qual è l'altra faccia della medaglia, che il viaggio è anche... lo scambio, l'occasione anche di conoscenza, nonché più che io ho fatto una riflessione su questa cosa che a volte il viaggio è anche il consumo della cultura, andare lì in un posto qualsiasi, che può essere nel continente Africa piuttosto che America, Asia, e si va là per prendere magari tutto in un mese, due mesi, consumare e andarsene. Anche questa è una, fa parte diciamo di quel razzismo, della nostra, anche della nostra cultura consumistica, di prendere e andare senza dare, senza la controparte.
Un'altra cosa che possiamo fare dei nostri privilegi è quella di intervenire in situazioni di razzismo. Possiamo in qualche modo usare il privilegio di avere un documento in tasca o un passaporto valido per appunto intervenire nel momento in cui vediamo una persona aggredita in un'aggressione razzista. Facendo un esempio, per esempio una volta viaggiando in treno e passando la frontiera, una donna che viaggiava insieme a me con un passaporto non europeo, alla frontiera le guardie di frontiera le hanno chiesto di guardare dentro i suoi bagagli e così via, e io mi sono messa a protestare e a chiedere che venisse controllato anche il mio bagaglio per solidarietà, per rompere le scatole alle guardie in quel momento, per intervenire, per fare anche qualcosa per me, che non potevo e non volevo assistere a questa scena, a questa aggressione, a questo maltrattamento chiaramente razzista.
Il punto è che dobbiamo avere la consapevolezza di questi privilegi e sapere soprattutto che questi privilegi sono validi solo per noi. Quindi nelle nostre strategie di azione in generale dovremmo tentare di utilizzarli per sia per in attività, in azioni di solidarietà, sia soprattutto per criticare i nostri privilegi e far sì che non siano solamente dei privilegi, ma che siano dei diritti, diciamo, diffusi di tutti e di tutte.
E quindi un altro modo di usare i nostri privilegi è quello di fare un lavoro costante contro il razzismo, non ricordarsi solo alcune volte appunto che esiste il razzismo, ma avercelo ben presente, perché appunto come una persona non bianca non può non pensarci, anche una persona bianca deve assolutamente pensarci, occuparsene sempre. Per cui torno all'intervenire in situazioni di razzismo. un'altra cosa di cui ci raccontavamo nelle nostre riunioni è che molte di noi si sono trovate a, per esempio, ad accompagnare migranti e a, in vari uffici pubblici, e andare insieme a loro o per aiutarli nella traduzione, o semplicemente perché quando vai in un ufficio pubblico in quanto bianca viene trattata meno male che se sei una migrante. E quindi ci siamo raccontate come erano i nostri modi, no? di stare lì in quelle situazioni, per esempio quando l'impiegato dell'INPS, nonostante che sta dando un'indicazione che è per lei che tu accompagni, si rivolge e guarda in faccia a te come se lei non capisse, come se tu fossi la persona destinataria dell'informazione. Ecco, non è così, per cui per esempio una di noi come strategia guardava la donna che aveva accompagnato, per cui c'era questa triangolazione grottesca per cui l'immigrato, l'impiegato guardava lei e lei guardava l'altra donna, no? Proprio per dire, cioè, l'informazione è per lei. Oppure un'altra cosa che ci dicevamo è quando interveniamo in una, non so, per esempio sull'autobus, qualcuno, che è la situazione tipica, no? Di questa italietta razzistella, razzista, e c'è la persona che italiana che aggredisce l'immigrata, non frapporsi, non mettersi al posto di lei che è aggredita, non levarle lo spazio, ma appunto magari avvicinarsi, stare accanto a lei, guardarla, chiedere a lei se ha bisogno di qualcosa e stabilire un contatto verbale con lei, piuttosto che non incominciare a entrare nel diverbio e a spiegare all'aggressore razzista e dire che è un razzista e così via, ma appunto interrompere questa dinamica e rivolgerci solo alla persona, alla donna o all'uomo aggredito, razzizzato.
Infatti anche quando si interviene, no, è importante dare potere, lasciare spazio alla persona che vive la discriminazione, per darle appunto la giusta importanza e lasciare lo spazio di essere attrice. E quindi questo mi sembrava abbastanza importante da sottolineare.
E come prossimo stacco musicale ho scelto Zap Mama, è una canzone bella che comunque è proprio un regalo sia a livello musicale che a livello del discorso. Lei racconta l'arrivo del suo nonno in Francia o in Belgio, perché lei vive a Bruxelles, e racconta come il suo nonno scopre che volando prendere il pane, tagliare il pane, il pane è già tagliato, e dunque dice: ma l'Occidente mi ha preso i mani, perché vedi, non mi servono più i mani. Poi vuole andare a prendere la scala, è una scala automatica, e dice: ma l'Occidente prende anche le scala mobile, e l'Occidente ti prende anche le gambe, perché non hai più bisogno delle gambe. Poi va a casa e si dice: adesso mi riposo e faccio un po' di sogni, e accende la televisione e dice: ma anche la televisione mi ha preso i sogni. E poi qui la gente in Occidente si dice: non sono più utile a niente. E dunque questo sguardo, e lei dice: quando il mio nonno mi ha raccontato questo, ho trovato questo così bello che ne abbiamo fatto una canzone.
Mama, choo choo chee chee some. Mama, you good? Chee 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 some. Oh, mama, you go bitch. Oh, mama, chee 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 some. Oh, mama, you go bitch. Si vous voulez savoir pourquoi les amis me chantent devant vous, parce que je joue. Je vais vous le raconter, c'est une très longue histoire. Je sais pas par où commencer, mais là, on va bien voir. C'est pour nous rappeler qu'on a écrasé la culture de certains peuples. N'oubliez pas de mieux en profiter. Oh, pour payer du côté, on les a emmenés pour travailler. Une fois les caisses sont trouvées, on veut les expulser. Et mon frère, là, tu n'en as pas oublié qu'on fait tous partie de cette terre. De toute manière, on va tous y passer. Et j'ai envie de chanter, de crier sur cette terre de musique et entamer.
Abbiamo avuto una lettura caposaldo per la preparazione di queste trasmissioni di approfondimento ed è stata quella di Amoja Three Rivers, che abbiamo più volte citato e che ci teniamo a ricordare, Galateo antirazzista, guida culturale. Bene, in questa guida, che è stata per noi nel vero senso della parola una guida, c'è un capitolo che si intitola proprio Non fatelo per favore. E ci sono alcuni consigli, tra i quali non è un complimento dire a qualcuna non penso a te come ad una persona nera, oppure dire penso a te come una persona bianca, oppure dirgli tu sei uguale a me. Ecco, questi non sono dei complimenti, perché stiamo negando l'individualità, stiamo negando proprio come se avessimo uno scopo preciso, la stiamo invisibilizzando. E tra l'altro l'invisibilizzazione era una, diciamo, degli strumenti con cui che abbiamo individuato, con cui si attua il razzismo.
Un'altra cosa che Amoya Tree River ci dice di non fare, per favore, è quella di non dare per scontato che vada bene chiedere alle persone di colore la loro origine, da dove vieni, di che paese sei. Anche perché probabilmente è la prima domanda che tutte le persone le fanno. Alcune vorranno rispondere, ma probabilmente la maggior parte non hanno nessuna intenzione di farlo, e quindi possiamo fare uno sforzo e tenerci la nostra curiosità a un momento in cui entreremo maggiormente in contatto con questa persona, per cui entrerà normalmente nel discorso chiederle appunto da dove vieni, di che paese sei.
E ancora, non diamo per scontato che una persona che ha il colore di pelle diverso dal nostro sia necessariamente proveniente da un altro luogo, magari è nata a Centocelle e non è nata in un paese africano, per esempio.
A proposito di sempre sull'origine delle persone, ho fatto una lettura che consiglio a tutte e tutti, che, di un'antropologa che si chiama Genevieve Macaping, e il libro si intitola Traiettorie di sguardi, nel caso non so voleste approfondire. C'è proprio una sezione di vari capitoli, cioè proprio una sezione di un libro che si intitola Voglio essere io a dire come mi chiamo, e continua proseguendo nella spiegazione che lei si vuole definire e vuole che le persone la definiscono negra per dei fatti che sono avvenuti nella sua vita.
E a questo proposito salto, mi viene proprio perché l'hai appena detto, ma non lo trovo. Allora lo prendo direttamente dal testo, visto che non lo trovo. Qualche volta i membri di un gruppo razziale o culturale chiamano se stessi o si chiamano a vicenda con termini razzialmente dispregiativi, appunto come hai fatto l'esempio appena adesso, lei vuole essere chiamata negra. Dice Amoya Tree River, lo facciamo per diluire o neutralizzare il dolore del razzismo o dell'antisemitismo, oppure usiamo questi termini per un'ironia privata e personale, oppure stiamo esprimendo la nostra oppressione interiorizzata. Qualunque sia la ragione, sono fatti nostri e sta a noi capirli.
E non chiedete perché la pelle così chiara, perché i capelli così lisci, perché i capelli così chiari, o perché hai gli occhi azzurri o di un altro colore?
E ancora, un altro consiglio, per favore non fate, non usare una persona di colore per farle ascoltare le vostre confessioni di passate iniziative razziste o i vostri sensi di colpa sul razzismo interiorizzato, o se avete sentito un discorso razzista, o se qualcuno è stato aggredita con male parole razziste. Per questa persona può essere doloroso anche solo ascoltare questo genere di cose. Se siete bianca, appunto, non presupponete che la prima persona non bianca che incontrerete sia felice di discutere di questi argomenti con voi.
E poi non scimmiottate il linguaggio, l'accento e le pose. E soprattutto non prendete in giro le persone che parlano l'italiano in maniera differente da voi.
Non usate fuori contesto termini come ghetto o kashba, oppure non usate la parola rabbino per dire per esempio una persona avara.
E non vantatevi dei viaggi. Per esempio, se una persona vi dice sono senegalese, non rispondetele io una volta sono stato in Mali o in qualsiasi altro posto dell'Africa. È come se vi stessero dicendo, vi stessero domandando di dove siete, sono italiana, io sono stata una volta in Svezia.
Che mi lascia senza parole. Ma tra l'altro su questa questione dei viaggi aggiungiamo che magari voi, come dicevamo prima, vi siete potute permettere di fare un viaggio nel paese di origine di quella persona e che quella persona magari avrebbe tanta voglia di tornare in viaggio a trovare la sua famiglia, i suoi conoscenti o semplicemente a riscoprire le proprie origini, ma magari non se lo può permettere.
Rispetto invece a quanto abbiamo detto prima, bisogna stare attenti a non utilizzare le culture come se fossero degli oggetti di consumo. E a questo proposito ci sta una bella immagine che ci offre il Galateo. I bianchi non dovrebbero ridurre le culture di altri popoli a luoghi di villeggiatura. La nostra musica, la nostra arte e le nostre spiritualità sono piccole parti isolate di antiche tradizioni, integrate e significative. È vero che la maggior parte delle filosofie possono avere un'applicazione universale, ma è divenuta abitudine di molte persone non di colore estrarre pezzi sconnessi dalle nostre culture per manie e mode, togliendoli totalmente dal contesto e privandoli di tutto il loro significato e potere. È come prendere tutte le belle vecchie cose dalle nostre culture e prendere anche la merda, il sangue e il dolore che i bianchi hanno ammassato su di noi e maneggiare tutto questo, mescolarlo, concimarlo, sotterrarlo, lavorare il suolo, strappare le erbacce, coltivare le pianticelle e finalmente eccolo il nostro giardino, questi frutti, queste canzoni e danze, queste visioni. E poi arrivi tu, fresco fresco dalla grande casa, non avendo né seminato né arato, ma ben sicura di raccogliere.
E sempre a proposito delle cose da non fare, questo per me è interessante perché è difficile, è sottile ed è molto imperniato nel nostro linguaggio. E lei dice: non fare associazioni con cose cattive, deprimenti o negative è l'essere scuro. Osservate per esempio nel linguaggio come esso riflette il razzismo: un umore nero, una giornata nera, un'anima nera, oppure una voce forte e chiara. Per esempio oggi stavo scrivendo una cosa e cioè mi veniva di usare la parola chiara in positivo, appunto, e me lo sono chiesto. O anche: la parola denigrare significa diffamare annerendo. Siate quindi più creative e più creativi. Esistono centinaia di aggettivi nel linguaggio che non mettono sullo stesso piano male e l'aspetto e il colore della pelle di una persona.
Io su queste cose posso dire la mia. Quando ho letto il Galateo, è che alcune cose, voglio dire, le ho capito subito, alcune no, mi sono detto ma perché? Anche adesso ci sono delle cose che mi dico perché. E la mia strategia è stata di dirmi: ok, lo dicono, lo faccio, anche se non lo capisco subito. Prendere il tempo di capire, forse altre situazioni mi faranno capire meglio. Ma per adesso lo prendo come scontato, come una cosa da non fare, anche se non lo capisco, perché mi è detto.
È vero, e anzi, a questo proposito volevo ringraziarvi, perché per noi comunque è stata un'occasione per, come diceva l'altra volta Silvi, di raccontare le nostre merde. E una volta letto questo Galateo sono rimasta scossa, ho detto no vabbè, ma io no, perché non devo fare questa cosa? E io mi sono sentita attaccata, e però grazie anche a voi ci sono stati dei momenti di puntualizzazione che abbiamo potuto fare insieme e non so, è servito.
Beh, come iniziavamo e abbiamo introdotto la trasmissione, comunque, cioè, dobbiamo ringraziare prima di tutto le donne che hanno fatto lo sforzo di scrivere qualcosa che in questo caso, appunto, il Galateo è proprio una guida culturale rivolta a noi bianchi, fra l'altro, per la traduzione, ma questo non l'abbiamo mai detto, del CLI, del collegamento lesbiche italiane, che l'ha pubblicato in italiano nel 93. Appunto, sono le donne non bianche che ci fanno spesso un sacco di regali.
Per concludere, lascerei la parola a un testo di Umi, che è la fondatrice della rivista Race Revolt. E vi diciamo la settimana prossima per le prossime approfondimento. Thank you.
perché sei così risentita, mia cara? Un testo di Humaira Said. Da quando ho fatto il mio primo workshop sulla razza al Lady Fest, festival di musica e arte femminista che avviene in diversi momenti dell'anno in diversi luoghi, nel 2005, sento che sono diventata la persona della razza, la signora diversità a gettone, come se l'avere un workshop sulla razza nel programma lo renda un evento consapevole e che sfida il privilegio. E mi dispiace. Queste sono conversazioni necessarie da avere, ma sento che quando arrivo e presento questi workshop traggo d'impiccio ogni mentalità biancocentrica. Il festival diventa buono e attento alla razza e al privilegio solo grazie all'avermi mandato una mail e prenotato una stanza. La bianchezza dell'evento viene sfidata dalla mia presenza strumentale come persona nera. C'è un termine per questo e si chiama essere un token. Il divertente titolo di un workshop del Lady Fest mi ha recentemente colpito. Era intitolato «I problemi delle donne nere ed asiatiche». Come se le identità delle donne nere ed asiatiche potessero solo essere inserite nel festival diventando patologizzate. I problemi delle donne nere ed asiatiche sono così altro rispetto alle preoccupazioni delle donne di cui si parlava nel resto del festival da aver bisogno di un ghetto speciale? Le donne nere ed asiatiche non hanno un posto in tutto il resto del festival? O è il resto del festival per la donna universale, leggi bianca? Ma ancora, non dubito che questo sia stato un tentativo fuorviato da parte delle organizzatrici di essere accoglienti. Desidero che fosse qualcun'altra, forse te o te, una di voi che è entusiasta e affascinata dalla vostra comunità queer femminista, una di voi che può scegliere quando questo è una questione importante per lei o quando non lo è, una di voi ammantata di bianco a cui non viene ricordato di come esisti al di fuori. Alle donne di oggi viene ancora chiesto di estendersi sopra il baratro dell'ignoranza maschile e di educare gli uomini sulla nostra esperienza e i nostri bisogni. Questo è uno strumento antico e primario di tutti gli oppressori per tenere gli oppressi occupati con le preoccupazioni del padrone. Adesso sentiamo dire che è il compito delle donne di colore quello di educare le donne bianche anche di fronte ad una resistenza tremenda sulle nostre esistenze, le nostre differenze, i nostri ruoli relativi alla nostra sopravvivenza comune. Questo è uno spreco di energie, è una tragica ripetizione del pensiero razzista patriarcale. Questo è un testo dell'attivista femminista Audre Lorde. Lei lo scrisse un paio di decenni fa. Condividerò un segreto, ma non è veramente un segreto, è qualcosa che le persone di colore condividono da decadi. Ma la gente bianca lo nasconde come fosse un segreto, perché il loro mondo cadrebbe a pezzi se venisse tramandato, i loro piedistalli, il terreno su cui si sorreggono, verrebbe meno se iniziassero a nominarlo. Sai, non è un segreto, le parole sono queste: ricreare strutture di potere dove una minoranza è al vertice non attiene niente, fa solo quello che dice la parola stessa, ricrea. Un attivismo femminista che non affronta la razza, non affronta niente, dà solo alle femministe bianche la possibilità di sentire un qualche potere. È buono quel potere? È intossicante? Sapete da dove viene quel potere? Non dal patriarcato. Potete fingere con voi stesse che sia la fonte da cui è stato preso, ma non lo è. Il patriarcato bianco, etero, imperialista ti deride, perché quel potere l'ha preso da me. Dover essere l'unica persona che criticasse e sollevasse tematiche sulla centralità di chi è bianco ad un'iniziativa mi ha spezzato il cuore. perché mi ha fatto seriamente dubitare di quale speranza ci sia per una comunità femminista quando non vuole criticare il privilegio, quando per me il femminismo è chiaramente costruito sul criticare il privilegio. Mi colpisce quanto fossero sgradite le mie parole sulla bianchezza. In questo incontro, parte di un evento dove il mio workshop sulla razza era stato invitato dalle organizzatrici. Questo mi dice: attivista della razza, stai al tuo posto, parla solo quando vieni interpellata. Le femministe bianche quel giorno sono rimaste in silenzio e per quanto ci provi non riesco a sentirmi bene riguardo a ciò e non posso andare oltre. Queste sono persone che apprezzo, che mi ispirano, ma dov'erano le loro voci? Alla mia critica hanno risposto con una quantità di spiegazioni, scuse e affermazioni che ha distolto e indebolito la critica attraverso l'apprezzamento per il resto del festival, che peraltro, voglio aggiungere, non stavo cercando di screditare. Le mani mi tremavano, il cuore che batteva, lo stomaco che si stringeva. È così che l'empowerment femminista fa sentire? A pezzi? Gliene sarebbe importata qualcosa a qualcun'altra? Lo avrebbe notato? Ne sarebbe stata spezzata se non fosse stato sollevato il problema? E poi arrivano le scuse, dirette a me. La nera, l'unica che può epurare tutti i vostri peccati, se solo allieverò la vostra colpa. Queste voci sono molte, stanno insieme e sono forti. Sono una cacofonia nel mio cervello. Risuonano e tintinnano e camminano sulla mia volontà. Generano un senso di colpa in me per il solo fatto di sentire. Voglio ritrattare tutto perché la mia voce è sola. Per favore, qualcuna mi appoggi. Per favore. In questo, la mia voce nera è rimasta sola. Esisto come debole, marginale e non importante. La mia voce non è considerata. La mia storia non valida e voglio solo credere che qualche voce di bianca avrà il coraggio di stare dalla mia parte prima che lasci perdere e mi siedo.
Questo testo di Umera Said, Perché sei così risentita, mia cara, sarà pubblicato nella seconda edizione di Sistren. Grazie di averci permesso di leggerlo in questa trasmissione. L'abbiamo scelto perché ci fa finire questa trasmissione con un sentimento di disagio.